Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa Eucaristia preghiamo per tutti i bambini, i piccoli e i bambini che subiscono violenza in tutto il mondo.
Dalla prima lettera di Giovanni, dall'inizio al versetto 2 del capitolo secondo. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo secondo, versetti 13-18. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre. Fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Benvenuto a Cesare, in modo speciale, e a tutti. Ecco, meditiamo, diciamo una parola su queste scritture, in particolar modo sul Vangelo, sul modo in cui Matteo interpreta questa violenza, queste morti dei bambini di Betlemme, attraverso la citazione, attraverso la parola di Geremia. Ecco, vediamo quello che ciascuno ha pensato.
A me pare che il Vangelo, in tutto il suo dramma che racconta, sia segnato da questo tema della morte, che è la morte dei bimbi, però è veramente la morte di Erode. Il versetto 15 dice che andò in Egitto fino alla morte di Erode, perché si compisse la parola del Signore, e riprenderà al versetto 19: morto Erode, ecco l'angelo. Quindi la pericube propriamente degli innocenti, della morte degli innocenti, la strage è dentro a questa parola che dice già che Erode finisce, Erode scompare. Però c'è questa parentesi dentro, in attesa che scompaia, che è un'esplosione di questa volontà omicida, quando dice che non essendo più passati i magi va a prendere e a uccidere tutti i bambini di Betlemme. Mi sembra evidente il riferimento al versetto ottavo, quando aveva chiesto ai magi di portargli notizie accurate. Insomma, quella visita iniziale a Gerusalemme, quell'incontro non era passato in vano, lui aveva recepito queste notizie dei magi. Adesso i magi vanno via, ma lui, con le notizie che aveva, agisce per quello che è in lui, per cercare di uccidere questo bambino. E insomma, mi pare che questo progetto, la morte Erode, che come figura che perisce, che nella sua volontà di difesa del trono sottilmente si informa, e adesso si scatena per evitare ogni concorrenza. E anche la citazione di Geremia, insomma, siano tutti degli aspetti molto tetri, ecco, tutti segnati dalla morte. Anche la citazione di Geremia di per sé avrebbe continuato dicendo: dice il Signore, trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi perché dalle lacrime, perché c'è un compenso per le tue pene. A me pare che, tagliando così la citazione, richiamando solo questo versetto, Matteo voglia interpretare come la tragicità di questo evento. Forse non vuole, cioè vuole anche far riferimento comunque a questo contesto di un dramma che era l'esilio, da cui poi c'è un ritorno, c'è una volontà buona di Dio, però mi sembra che non nasconda la tragicità.
Ma io questa volta ho letto questi due brani che richiama Matteo: da un lato l'Egitto e dall'altro la profezia di Geremia, e quindi l'esilio di Babilonia e la strage, la presa di Gerusalemme, la grande distruzione, in un modo un po', cioè mi ha fatto un effetto un po' diverso. Mi sembrava che legato al mistero dell'incarnazione, legato al bambino che ci è stato dato, che abbiamo accolto nella celebrazione del Natale. E questo bambino che viene salvato con questo riferimento all'Egitto e il riferimento all'esilio e all'uccisione, ci fosse già in lui, ecco, adombrato il mistero della salvezza. Sarà, prendi questo bambino e sua madre e rimani là. Il Dio lo salva, ma poi lo chiama dall'Egitto, chiamato il mio figlio, per vincere tutti gli esili e per portare veramente la parola di consolazione con cui Geremia continua questa profezia.
Ma la profezia di Geremia continua anche in un altro capitolo, che è il capitolo 40, dove appunto c'è la liberazione di Geremia. Leggo alcuni versetti. Versetto primo: questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore, dopo che Nabuzaradan, capo delle guardie, lo aveva rimandato libero da Rama, avendolo preso mentre era legato con catene in mezzo a tutti i deportati. E il capo delle guardie prese Geremia e gli disse: il Signore tuo Dio ha predetto questa sventura per questo luogo. Il Signore l'ha mandata compiendo quanto aveva minacciato, eccetera. Ora ecco, oggi ti sciolgo queste catene dalle mani. Se vuoi venire con me a Babilonia, vieni. Se invece preferisci non venire con me a Babilonia, rimani. Tutto il paese ti sta davanti. E quindi c'è appunto questa profezia che si dilunga e che è sotteso ovviamente a tutto il testo di Matteo. E quindi, un po' come diceva Chiara, Gesù riscatta veramente il popolo da tutti gli esili, però appunto c'è il prezzo di questi bambini che anticipano la passione del Signore, quindi è una passione vicaria in qualche modo a favore del popolo. Quindi è tutto un intreccio, insomma, il popolo che soffre, il servo che soffre per il popolo, quindi è tutto un grande mistero di morte e di resurrezione.
Una cosa banale di come il potere, le forze di questo mondo si affannano di conservarlo e per di conservarlo fanno tutte le più grosse corbellerie, però alla fine poi non riescono a combinare niente. Cioè, il potere vero è quello di Dio, che pianino pianino alla fine pareggia tutti i conti.
Rimane sempre difficile sotto molti aspetti per me questi. Poi c'è la festa della Chiesa, la Chiesa interpreta i bambini come martiri. Naturalmente bisogna avere concetti elastici di martirio, evidentemente sono diversi i concetti di martirio, perché questi bambini del tutto inconsapevoli. Io ho suggerito all'inizio della messa che noi preghiamo per tutti i bambini del mondo che subiscono violenza, ogni tanto preghiamo per questo nelle nostre preci. Ecco, questo può essere l'occasione in questa. Io non so spiegare in modo sufficiente. La mia convinzione, la mia impressione è che al centro qui c'è sempre i vari aspetti di Gesù in quanto Messia. Se Gesù è il Messia, questo è ciò che Matteo stabilisce con la genealogia, allora se è il Messia è anche l'Emmanuele, la prima cosa che dice, è una cosa molto profonda, è anche il Dio con noi, sempre rifacendosi a Isaia. E se è il Messia, è chiaramente il re di Israele, ma non è solo il re di Israele, è anche il re delle genti, dei gentili. Difatti i magi vengono ad adorarlo, a prostrarsi, diciamo, a riconoscere questa regalità di Dio presente in Gesù, nel Messia. E anche questi testi forse sono in questa linea, probabilmente, per Matteo. Sono ulteriori aspetti del mistero. Se Gesù è il Messia, allora fa tutt'uno con la vicenda di Israele, cioè con la schiavitù, col fatto che Israele... dell'Israele ideale, poi, cioè, diciamo, il mistero troviamo già nella Genesi questo, nella visione, al capitolo quindicesimo della Genesi, no? C'è già là, l'autore del Pentateuco mette già lì, come avranno la terra? L'avranno sperimentando l'esilio, la schiavitù, è così che deve essere, molta parte della Torah, difatti, sarà basata su questa esperienza. Tu devi aver compassione dell'altro perché anche tu sei stato schiavo. E quindi è essenziale, non è una cosa... E anche qui il Messia deve essere esiliato, deve sperimentare questo. Poi c'è forse anche una traccia riguardo a Mosè, no? Come Mosè, che avrebbe salvato Israele per mezzo delle acque, fu salvato dalle acque lui prima, così il Messia, che è il Salvatore, viene lui salvato prima. E questi bambini muoiono al posto del Messia, a causa e al posto del Messia. E c'è un pianto che accompagna il cammino della redenzione, che resta sempre un mistero. Io lo sento così, mi pare che qui anche la citazione di Geremia è centrata sul pianto. La redenzione si porta dietro un pianto, però questo pianto sarà consolato. Non credo che Matteo astragga da tutto il contesto di Geremia. Questo pianto avrà la sua consolazione, avrà il suo significato, quando Dio consolerà il suo popolo.